Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
È stato da poco pubblicato dal CISF, Centro Internazionale Studi Famiglia, il Family Report 2024, che ha come titolo Case e città a misura di famiglia. Abbiamo chiesto di presentarcelo a Francesco Belletti, sociologo e già direttore del CISF. Ecco cosa ci ha detto. Dottor Belletti, naturalmente l'abbiamo chiamata come per gli anni scorsi per presentarci il Family Report 2024, argomento casa e città, di strettissima attualità non solo da oggi, ma direi che in questo momento ha preso dei connotati direi piuttosto particolari. Ecco, con quali criteri avete analizzato ed affrontato questo tema?
Insomma, prima di tutto, forse il titolo spiega il punto di vista, quindi case e città a misura di famiglia. Vuol dire ci siamo domandati quanto in effetti le case sono costruite a sostegno delle relazioni familiari, quanto per le famiglie è facile stare in casa con buone relazioni. Lo stimolo ci è venuto in fondo dall'esperienza del lockdown, dalla pandemia, dal fatto che ci siamo accorti di quanto siano importanti avere spazi di qualità all'interno delle case quando sei costretto a starci dentro con i tuoi familiari. E quindi abbiamo fatto 1600 interviste a un campione nazionale di famiglie e sono venuti fuori molti aspetti sicuramente interessanti. E poi nel corso degli ultimi mesi è riemerso il tema dell'abitare, quanto sia importante per il paese. È un tema macroeconomico, ma è un tema anche di destino delle storie delle singole persone. Praticamente siamo partiti dall'idea che mettere su casa e fare famiglia vogliono dire nel linguaggio comune la stessa cosa. Quindi siamo nel vivo, nel cuore dell'esperienza familiare e soprattutto delle giovani famiglie.
Certamente, il fatto è che questo modo poi di fare famiglia risente anche di quello che si è vissuto nella propria casa, nelle proprie quattro mura, perché molte volte direi sono proprio quattro mura, magari in tanti si vive in ambienti ristretti, per cui anche quello che può essere l'intimità, direi la discrezione, insomma, anche questo credo che abbia pesato un po' sulla vostra ricerca.
Beh sì, per esempio avevamo chiesto se le persone avevano uno spazio comune in casa in cui stare con i loro cari, ma anche se avevano uno spazio per sé, un piccolo nido all'interno, un po' più privato all'interno della casa, come vogliono sempre i nostri figli, spesso la porta dei figli adolescenti ha fuori il cartello off limits, che è giusto, nel senso che la persona ha bisogno anche di uno spazio diciamo più intimo oltre che della relazione con gli altri, ed è venuto fuori che il 20% degli intervistati non ha uno spazio per sé, che dice di una casa un po' affollata, di una situazione di relazioni che possono diventare anche invadenti. Quindi c'è proprio un punto di equilibrio su come vivere bene gli spazi abitativi, ed è interessante che non ci si pensa granché. Questo per esempio in termini di politiche pubbliche si traduceva, e questo succedeva già qualche anno fa, in politiche abitative di edilizia pubblica che quasi mai prevedevano case grandi per famiglie numerose, e quindi c'era come dire un sostegno alle famiglie piccole o alle nuove famiglie, ma poi non si pensava che nel ciclo della vita magari uno poteva mettere al mondo due figli, tre figli e poteva aver bisogno di questi spazi. Quindi è proprio una sfida sia a come le persone guardano gli spazi, ma anche a come la società vuole organizzare gli spazi, i tempi di vita, le città, non solamente le case.
Ecco, noi veniamo comunque anche da decenni in cui queste cose non venivano neanche prese in considerazione, il fatto di vivere in famiglia probabilmente anche per carattere del padre, della madre, che la loro autorità o comunque superava questi tipi di esigenze.
Ma sì, diciamo che Le famiglie sono cambiate moltissimo in questi 30-40 anni, anche il rapporto dei giovani. Tra l'altro, paradossalmente, oggi ci sono famiglie in cui i giovani adulti con lavoro autonomo sono ancora in casa con i genitori, che dice anche di margini di libertà complicati. Questi sono degli adulti che devono contrattare modalità di vita che sono diverse. Tu non puoi dire a tuo figlio di 30 anni torna entro mezzanotte. Quindi anche questo dice che anche fare casa e abitare deve essere sfidato da stili di vita e da modalità che recentemente sono cambiate molto.
Senta, dalla casa si esce per affrontare la città, ma per affrontare anche il mondo. Ecco, anche qui avete capito come questi giovani adulti poi si mettono per conto loro, da tutti i punti di vista, con l'esperienza familiare, si mettono in queste nuove realtà, in queste realtà.
Ma abbiamo visto forse due cose. Primo, che per i giovani è importante avere il sostegno delle famiglie. Nel 70% dei casi l'acquisto della casa è sostenuto dal patrimonio dei genitori, quindi ci dice che il bene casa ha molto a che fare con i progetti futuri delle nuove generazioni. Questo è un tema su cui magari torniamo dopo con più precisione. Ma l'altra questione è che nel nostro questionario avevamo chiesto anche delle valutazioni sul territorio. La dotazione dei servizi del quartiere, la qualità delle relazioni, quanto le persone erano attente alla vita del quartiere, si occupavano dei giardini, degli spazi pubblici. E questo è un altro fattore importante, cioè le case non sono dei castelli col ponte levatoio alzato, ma sono con porte e finestre aperte nella maggioranza dei casi. E le famiglie più attente all'esterno sono anche famiglie che hanno un capitale relazionale più forte, cioè famiglie coese non sono famiglie più chiuse, ma sono famiglie capaci anche di aprire all'esterno, di occuparsi della scuola dei figli, di occuparsi dei servizi, dell'associazionismo esterno. Questo è molto interessante, cioè le persone magari scelgono anche dove andare a vivere anche in funzione delle possibilità sociali. Questo è un fattore positivo all'interno di questa situazione.
Sì, è vero, d'altra parte molte volte questo inconsciamente si sente, ma si fa magari automaticamente, perché appunto la casa è mondo, è società, anche se evidentemente molte volte interessa anche alzare il ponte levatoio.
No, infatti questo tema è un tema ambivalente, nel senso che c'è bisogno di uno spazio privato, di privacy nel senso nobile del termine, non in termini burocratici. Cioè, la casa è comunque un luogo di protezione. Noi abbiamo fatto una domanda finale in cui le persone hanno risposto liberamente, non più con delle domande preconfezionate. E il fatto che la casa possa essere un rifugio, un posto tranquillo, un posto sicuro, è stato sottolineato da molti degli intervistati, perché c'è bisogno. In qualche modo un confine va posto, però questo confine non è detto che abbia il filo spinato, è un confine che può essere attraversato. Diciamo che ragionando sul tema della casa vengono in mente anche le nostre città medievali, che erano tutte circondate da mura per difendersi, ma contemporaneamente avevano tutte porte attraverso cui entrare,
Sì.
attraverso cui commerciare, attraverso cui incontrare gli altri, incontrare il diverso. Quindi era impossibile non avere muri, ma questi muri potevano essere impenetrabili oppure anche veicoli di passaggio.
Diceva prima della famiglia che aiuta i figli per trovarsi una casa, comprarsi una casa. Anche qui c'è il problema economico che non è soltanto personale, ma è un problema economico-sociale.
Sì, qui noi abbiamo individuato forse il dato più interessante secondo me di questo rapporto è che in fondo il bene casa per le famiglie italiane e soprattutto per le famiglie italiane è un bene di investimento sul futuro e di sostegno alle nuove generazioni, che è una dinamica che la società fa fatica a gestire. Noi oggi abbiamo il problema opposto, abbiamo poche risorse di politiche pubbliche per i giovani, scarso sostegno e molta attenzione alle politiche per le pensioni, alle politiche per le persone adulte. C'è un, mentre le famiglie risparmiando oggi, investendo sul bene casa, si preoccupano del proprio futuro e si preoccupano del futuro dei figli. È un bene di solidarietà intergenerazionale ed è un comportamento virtuoso. Sono genitori che non spendono, non consumano oggi, trattenendo risparmio che poi diventa un beneficio per le generazioni future. Il contrario di fare debito pubblico per spendere oggi,
Ecco,
perché il
vedete.
debito pubblico verrà pagato dalle generazioni future.
Certamente.
Quindi in questo, e siccome l'Italia questo fenomeno ce l'ha molto diffuso, noi siamo tra il 75 e l'80% di case di proprietà, ma non perché vogliamo essere tutti mini capitalisti, ma perché dentro le relazioni familiari ancora c'è una logica di solidarietà verso il futuro, un risparmio che serve per migliorare le opportunità dei propri figli.
Senta, è stato fatto anche un salto di qualità nel giro di pochi anni, perché qualche decennio fa, ma non tanto, tutti erano in affitto, più o meno.
Eh sì, anche questo è un altro dei nodi collaterali di tutta questa riflessione, perché quasi, diciamo, le nuove generazioni stanno tornando indietro. Molti giovani che abbiamo intervistato ci hanno detto: noi non vogliamo acquistare casa perché la nostra vita è ancora flessibile.
Sì.
Magari tra 5 anni cambieremo città per cambiare lavoro e quindi la progettualità diventa molto diversa, molto più fluida, molto più. E il bene casa è un bene immobile per definizione, cioè ti vincola in un posto, poi non è vero, non è così, non è vero che la compri e la rivendi facilmente e poi ci perdi in questi passaggi. Qui però mediamente diciamo, le persone che sono in affitto sono anche le persone anche un po' economicamente un po' più vulnerabili. Dalla nostra indagine è venuto fuori un 5% che da diversissimi indicatori sui costi, sugli acquisti, sulla possibilità di pagare le spese condominiali, c'è un 5% di popolazione italiana che è davvero oltre la povertà, che fa fatica ad arrivare a fine mese e che per
Certo.
esempio negli ultimi 3 anni ha avuto grossi problemi semplicemente a pagare spese di condominio e bollette. Cioè i costi ordinari del familiare, non l'investimento dell'acquisto. E poi anche un altro 20-25% che negli ultimi 3 anni, almeno una volta o due, è andato in sofferenza sui costi della casa, magari una spesa imprevista, una caldaia da sostituire, un muro una macchina umidità da risolvere. Insomma, abbiamo anche un tema di vulnerabilità e di fragilità che riguarda anche gli affitti. C'è anche da dire che diciamo, il mercato degli affitti è molto complicato, si è parlato molto dei bed and breakfast nelle città turistiche che costringono il mercato, ma tuttora esistono moltissimi appartamenti sfitti che non vengono affittati. Questo per una dinamica anche di incertezza dei proprietari rispetto alla continuità del pagamento degli affitti, eccetera. Il tema è molto complicato in termini di politiche pubbliche, però c'è bisogno di metterci mano. Ci siamo accorti che anche proprio noi abbiamo ascoltato prevalentemente le famiglie, non abbiamo riguardato le leggi, ma ci siamo accorti che c'è bisogno di una nuova centralità del problema casa, che purtroppo non si risolve con il 110%, perché lì si sono investite moltissime risorse. Ma il beneficio sociale che si è ottenuto è stato veramente paradossale.
Francesco Belletti, grazie, anche se l'argomento avrebbe bisogno di molto più tempo, ma comunque abbiamo, grazie a voi, questo report che ci illuminerà su tante cose che magari, torno a dire, non abbiamo proprio molto chiaro. Grazie comunque di questo lavoro che fate e posso dire all'anno prossimo, ma speriamo di sentirci anche prima.
Sì, ma sul tema della casa probabilmente anche nell'area lombarda, interventi sulle politiche abitative, la città di Milano, cioè ci sono molte possibilità di tornare sull'argomento, magari ci
Certamente.
risentiremo.
Grazie, grazie, arrivederci, risentirci.
Grazie a voi.
Thank you.
seconda parte di Non Solo Cultura, ai nostri microfoni Daniela Pizzagalli, che oggi ci presenta un solo libro. Ma sentiamo di cosa si tratta. Daniela, grazie come sempre, e oggi ti chiediamo solo un libro.
Un libro allora che... io approfitterei di parlare di un libro che riguarda tanti libri, perché è uscito da pochi giorni Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita di Gwendalina Amidei, che fa seguito a quello dell'anno scorso che ha avuto un successone, Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera, di Feltrinelli, edito da Feltrinelli. Gwendalina Amidei è nota figura sui social come Professor X e è anche insegnante. È un libro sicuramente che è interessante, però per una volta voglio dire che non è che sono proprio così d'accordo, perché lei dice nel sottotitolo i classici che ti mettono in salvo, che ti salvano la vita. Secondo me è un po' retorico dire che i libri ti salvano la vita. Ecco, cioè, innanzitutto non sono convinta che si possa convincere a leggere. Ecco, lei dice che leggendo questi libri che lei propone nei vari capitoli, uno improvvisamente si scopre di amare la lettura. Penso che l'amore per la lettura sia una cosa un po' anche un talento con cui uno nasce, se vogliamo, no? Tipo saper disegnare o così. E poi è vero che trovando i libri giusti chiunque può appassionarsi alla lettura, ma da qui a leggere volentieri, addirittura a cambiare la vita, mi sembra un po' esagerato. Per esempio, faccio un esempio tratto da questo libro, lei parla molto dell'Odissea. Allora, l'Odissea è sicuramente un grande capolavoro, ma dice che per lei è stato utilissimo quella frase in cui, quando Ulisse è sommerso dai naufragi, dai compagni, che ha perso tutta la roba che aveva sulla nave, insomma è tentato dal suicidio. E poi dice questa frase: ma ci pensai e rimasi. Cioè, ecco, dice che invece di buttarsi a mare ci ha pensato su e ha deciso, si è fatto forza, diciamo, e ha deciso di rimanere in vita. Ecco, senz'altro è un bel verso, però da qui a dire che la sua vita è cambiata leggendo questo verso, ecco, mi sembra un po' che questi, pur essendo, ripeto, un libro che può avere il suo interesse, forse molti lo leggono dicendo, beh, così parla dei libri importanti, per esempio qui parla anche molto dei classici russi, eccetera, è come quasi se io l'avessi letto, mi fa il riassunto, ecco, però non è questo lo scopo di Gwendalina Amidei, dell'autrice, e lo scopo è fare appassionare della lettura. Insomma, è difficile per uno che non ama la lettura appassionarsi con i fratelli Karamazov, che ha stupende pagine, però insomma ci vuole un certo livello già di lettura prima di affrontarli.
Un certo spirito, sì, anch'io per carità sono abbastanza d'accordo, per carità può succedere, ci mancherebbe altro, soltanto che effettivamente anche lì bisogna essere già inconsciamente almeno preparati, e poi vabbè si tratta anche di come si può dire, di predisposizione, di voglia, ecco, comunque tu hai messo sull'avviso ai nostri ascoltatori. E può darsi
che sicuramente si parla di bei libri, appunto, di grandi romanzi russi, certo, di grandi classici, anche delle tragedie greche, fa l'apoteosi dell'Antigone di Sofocle. Certo, però appunto ci vuole anche una certa preparazione per goderseli veramente.
Sì, senz'altro, senti, come dicevo, tu hai dato un'idea di quello che pensi, può darsi che comunque qualche ascoltatore invece si fa forte di questo per dire va bene, provo.
Sì, e farsi una sua idea.
Benissimo. Daniela, per adesso grazie, ci sentiamo presto.
Alla prossima, un saluto a tutti.
Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione Non Solo Cultura. Come sempre vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento questa volta a venerdì prossimo 31 gennaio.